A warning from Jace Medical. Even if the war stops, the shortages won't. Because ships move slowly, the US has been running on oil that set sail months ago. But that buffer is running out. Asia is already feeling it. Europe is feeling it. Africa is feeling it. Demand is increasing as supply tightens, and it's what's been raising your power bill and gas prices. But those last ships to the US just arrived, and even if things stabilize, the ripple effects will last much, much longer, because oil doesn't just power your car. It powers the systems that make and deliver your medications, and when supply slows, shortages begin. The difference between panic and peace is preparation with Jace. The Jace case is a doctor-prescribed emergency supply of essential medications and prescription antibiotics delivered right to your door so you're ready before you need it. No waiting, no scrambling, just control. Get your Jace case today at jace.com.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Signore, signori e creature non ancora classificate, benvenuti su Onboarding to Oblivion. Al gate troverete autori, editori e strane vibrazioni cosmiche potenzialmente innocue. Il vostro podcast sta per decollare. Se sentite scricchiolii nella realtà, non preoccupatevi, è tutto previsto dal manuale.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast e ben ritrovati sui nostri feed. L'episodio di oggi ci riporta tra i corridoi di Oblivion, la fiera del libro, del fumetto e dell'irrazionale che ha animato Roma lo scorso febbraio. Ma attenzione! Quella che doveva essere una tranquilla analisi post-evento sulla partecipazione del pubblico si è trasformata in qualcosa di decisamente più intricato. Ospiti di Veruska Sabucco e Omar Serafini sono Mick Paolino ed Emanuele Jonathan Pilla, le menti dietro l'organizzazione, con i quali abbiamo iniziato a tirare le somme di questa seconda edizione. Tuttavia, come avrebbe detto un certo sarto di nostra conoscenza, la verità è solo una questione di prospettiva. Il discorso è infatti naufragato piacevolmente nei meandri di Star Trek Deep Space Nine per rendere omaggio all'unico, inimitabile ed enigmatico Elim Garak. Preparatevi quindi a un resoconto che unisce i numeri della fiera alle sottili arti del giardinaggio cardassiano. Podcast realizzato in collaborazione con Oblivion. Buon ascolto e soprattutto per Cardassia!
Siamo qui con Emanuele Piglia e Mick Paolino a parlare del posto Oblivion. Oblivion è la fiera che c'è stata a Roma a febbraio della letteratura fantastica e di genere. È stata la seconda edizione, anche direi un successone, adesso ci direte voi un po' di cose su cifre eccetera eccetera. È stata baciata dal sole dopo due mesi di pioggia ininterrotta, quindi direi che c'è stata, come dire, una benedizione da parte di Cthulhu. Allora, siete contenti? Siete soddisfatti? Criticità?
Sì, molto contenti, perché a fronte di un lavoro che è stato molto piacevole, ma in alcuni punti anche abbastanza gravoso, E la risposta del pubblico è stata superiore rispetto all'anno precedente, come ci aspettavamo tra l'altro, ma poi ha superato le aspettative, a dispetto di problemi come se abbastanza visto di spazio. In realtà una cosa sorprendente è stata che la gente stava in fila e chiacchierava con chi di noi faceva la sicurezza, scherzavano, erano di buon umore, quindi c'era voglia di entrare. Nonostante poi ripeti il problema, il piccolo problema dello spazio, quindi
sì, diciamo che siamo stati abbastanza compressi, questo è vero, però appunto onore al merito che l'avete riconosciuto da subito che effettivamente lo spazio che vi hanno assegnato era minore rispetto alle esigenze che poi ci sono state. Emanuele, però io ti chiedo, noi eravamo rimasti l'anno scorso che, ma non sono proprio sicuro di fare una seconda edizione di Oblivion, ma boh, non so, ti hanno picchiato, minacciato o cosa ti ha fatto cambiare idea?
No, si sono create le condizioni per farla, cioè al di là dell'entusiasmo, al di là della passione, Oblivion è un progetto che si basa su un'attenta pianificazione, quindi c'è un progetto politico dietro. Ripeto una cosa che ho detto l'anno scorso, Oblivion è una fiera che ha un'idea politica dietro, ossia che la letteratura indipendente, la letteratura fantastica ha un valore intrinseco che, nonostante l'assoluta assenza di rappresentazione all'interno dei media, i media preferiscono la letteratura borghese, che io disprezzo, gli italiani portano a casa 27 volte il numero di libri che noi possiamo chiamare letteratura fantastica. Poi questa definizione contiene dentro fantascienza, fantasy, weird, horror, quello che vi pare. E 27-1 vuol dire che quell'uno, cioè la letteratura borghese, è un'aberrazione statistica. In teoria non esiste nelle librerie delle persone. Eppure, ripeto, la rappresentazione nelle fiere mainstream,
la grande editoria,
esatto, nei giornalisti editori. Beh, in realtà la grande editoria fa quasi solo letteratura fantastica, cioè Salani, che è Mondadori, non è che fa le storie con i cinquantenni che si mettono le corna a vicenda.
No, però se tu pensi praticamente a un Einaudi, a una Delphi, cioè loro hanno comunque questa, nonostante poi abbiano letteratura fantastica al loro interno, la loro immagine è appunto storie di ricche persone annoiate.
Certo, assolutamente. Adelphi in realtà molto volentieri, diciamo, affronta gli ambienti del fantastico.
Così mi asse.
Sì, è vero, c'è questa sorta di pudore. E Oblivion nasce con questa idea, cioè creare un progetto che avesse ambizione di essere altamente professionale e professionalizzante, quindi diciamo con un business plan, con una pianificazione, eccetera, e che potesse, diciamo, da qui a X anni poter pagare tutte le persone che ci lavorano. Il primo passo verso questa direzione è stato fatto. Adesso la domanda che ci rifacciamo a noi stessi è: il terzo lo facciamo? Se ci sono le condizioni. Tra l'altro, fare una fiera che resta su se stessa, che non cresce, che non modifica, che non miri a dire qualcosa nel dibattito, diciamo, editoriale contemporaneo, non ci interessa poi molto. Quindi se noi queste condizioni non è che prima dal cielo le dobbiamo creare noi, se riusciremo a creare condizioni affinché riusciamo a creare una edizione di Oblivion ancora più grande, che riesca a segnare il dibattito in modo ancora più incisivo e che riesca a retribuire meglio le persone che ci lavorano, o alcune persone che, insomma, non sono state retribuite affatto, riuscire a darle la retribuzione, allora riusciremo a fare Oblivion 3. Rispetto all'anno scorso abbiamo già, diciamo, le condizioni sono già leggermente migliori, perché noi ci siamo messi al lavoro il giorno dopo per la terza edizione, quindi a giugno sapremo se riusciremo a farlo un po'.
Ok, quindi io ti dico, cioè, più grande sicuramente in termini di spazio per i problemi.
Certamente.
Di cui abbiamo parlato, però per quanto riguarda, diciamo, la crescita, oggettivamente i panel, appunto riprendendo anche il tuo discorso del fatto che Oblivion è un progetto politico, i panel sono comunque stati molto seguiti e sicuramente hanno toccato degli argomenti appunto politici, inteso come sociali, de qualità e poi appunto tutte quelle tematiche che il fantastico è comunque abituato ad affrontare, anche se appunto nessuno se ne accorge, per cui dalla crisi climatica, dico, vabbè, comunque si parla degli anni 70, però comunque si è tornato a parlare appunto ai diritti degli animali, a appunto femminismi e così via. Quindi sicuramente l'aspetto politico già c'è.
Certamente. Ma non se ne accorgono i media di letteratura borghese e gli editori borghesi. In realtà il mondo li ha abbandonati. La crisi dell'editoria non è una crisi dell'editoria. Si vendono sempre più libri in Italia. Sì, c'è stato quest'anno un piccolo calo, ma statisticamente se ne leggono sempre di più. Se noi prendiamo l'arco degli ultimi 20 anni, è una linea che aumenta in modo coerente con l'inflazione. Semplicemente i lettori hanno lasciato alle spalle questo approccio all'editoria fatta da persone che non hanno bisogno di lavorare per campare, che il loro problema, il loro dramma esistenziale è se sono ancora innamorati del marito o della moglie a 60 anni dopo una carriera tra architetti, avvocati e dottori. Ma a noi ci interessa davvero gran poco. Chi legge letteratura fantastica è persone che vogliono creare un mondo nuovo, lo vogliono fare o con l'azione o con la fantasia, alcuni con entrambi. Chi legge letteratura fantastica ha uno sguardo sul mondo che è privilegiato. Perché? Perché attraverso le visioni di scrittrici e scrittori che si affacciano in un mondo che può essere abissalmente più antico del nostro o iperuraniamente lontano nel futuro, quelle visioni sono visioni di mondi alternativi al nostro e che noi ci dobbiamo impegnare a costruire. Molte e molti lettrici e lettori di letteratura fantastica e autrici, autori, editrici, editori contribuiscono alla creazione di questi mondi in mille piccoli modi, non soltanto con la lettera, proprio con i fatti, cosa che non si può dire di chi segue la letteratura borghese.
Surfing on the wild cape, surfing on the wild cape. ever see me again.
Fantascientificast diventa Book Club.
Da oggi la nostra astronave fa tappa tra le strade, le librerie e i caffè di Roma. In collaborazione con l'Urban Book Club, la prima book community itinerante della capitale, vi invitiamo a salire a bordo di un viaggio tra fantascienza, fantasy e horror, dove ogni mese lettori e persone appassionate si incontrano dal vivo per discutere il libro del mese. Più di 1600 viaggiatori delle parole, un circuito che si muove di luogo in luogo, da librerie indipendenti a spazi culturali, portando con sé dibattiti, risate, scoperte e nuove amicizie. E ora anche Fantascientificast entra nel club. Scopri come partecipare sul sito urbanbookclub.it.
La lettura è sempre stata un viaggio. Ora, letteralmente, si cammina insieme.
This episode sponsored by Healthy Cell. Healthy Cell is different than typical supplements because it's a gel, not pills. Healthy Cell uses microgel technology, which is clinically proven to absorb 165% better than traditional pills. That means your body actually uses the nutrients, so you can feel the difference. And instead of swallowing a handful of vitamins, one great-tasting gel pack can replace up to 18 pills. Healthy Cell formulas are created by physicians and nutritionists to support energy, focus, immune health, and overall wellness. If you're going to take vitamins, they should actually work. Healthy Cell. Reach your potential.
Io ti chiedo però, da futurista, di una persona che legge letteratura fantastica da, non lo so, avevo 7 anni, quindi...
Il 1300,
diciamo, anni. Ce la facciamo, perché comunque veramente stiamo parlando di un immaginario che, appunto, cioè pensiamo a Ursula Le Guin, pensiamo praticamente anche a, vabbè, Asimov, che di base ha creato la sociologia fantascientifica, insomma, Fondazione Impero. Però, porca miseria, passatemi, come dire, cioè sono decenni che noi cerchiamo appunto di portare avanti delle cose che però niente, alla fine...
Non sono d'accordo. Se noi pensiamo... Allora, è vero che gli ultimi 5 anni ci hanno dato soltanto motivi per essere pessimisti, però pensiamo a questo. Pensiamo alla condizione della donna. La prima volta esplorata in televisione in modo compiuto da chi? Da Star Trek, da Gene Roddenberry. Donne capitano, donne ammiraglio, donne ministro,
donne ingegnere, pure era l'ingegnere, attenzione, sì. Che se lo scordano sempre tutti,
e non subalterne ma protagoniste e artefici del proprio destino, non solo artefici del destino di decine di migliaia di uomini. Ribaltamento totale della prospettiva. Quando noi abbiamo difficoltà a capire quanto fosse rivoluzionario un prodotto come Star Trek, ma non solo, pensiamo a Thunderdolt, scrittore di fantasy, che crea l'immagine, crea l'archetipo della donna arciera, della donna combattente all'interno di un immaginario fantasy. Nel party creato da Thunderdog c'era sempre Thunderdog ha un approccio ai combattimenti molto razionale, quindi che ne so, il barbaro grosso può picchiare il mago piccolo e magro, l'unica cosa che può fare è scappare e lanciare una magia mentre scappa. Le sue azioni sono molto razionali, e quindi personaggi femminili che combattono, e ce ne sono, o sono inbreeded, come si dice in italiano, o sono mezzo sangue a orchi umane e quindi anche loro combattono perché sono grosse, oppure un archetipo che è tuttora persistente, la donna arciera maga, la druida. In questo contesto, per quanto a noi ci può sembrare banale, perché si è diventato, i lettori che leggevano fantasy negli anni 50 e 60, vedere donne che combattevano effettivamente era qualcosa di strano, anche perché non scordiamoci mai che al tempo, molto più di adesso, chi leggeva fantasy e fantascienza erano soprattutto maschi adolescenti. Questa roba ha forgiato l'immaginario di migliaia di milioni di individui. L'ha forgiato facendogli ipotizzare la possibilità di una donna che non è soltanto principessa ma è anche guerriera, o di una donna che non è soltanto segretaria ma anche comandante di una nave strallare o ammiraglia.
Guarda, su questo poi apriamo tempi un po' stretti, ma su questo invece di contesto, perché per assurdo uno dei problemi dell'approccio maschilista alla fantascienza è proprio il fatto che tutti dicono ah, leggiano fantascienza uomini, ragazzi. Non è vero, cioè c'era un sommerso di donne che era sommerso perché appunto non stava bene che tu leggevi queste cose, non stava bene che guardavi Star Trek, ma il fandom creato dalle donne negli anni 60-70 era enorme, enorme, e soprattutto appunto ha portato, scusa, mi rompo con questa storia, la mia tesi di laurea, ha portato a rivedere i ruoli di genere e l'eteronormatività in una maniera chiaramente sotterranea, perché comunque addirittura se scoprivano che scrivevi queste cose ai tempi negli Stati Uniti ti portavano via i figli e ti mandavano gli schiavi anche il gabbio, oltre che perdere il lavoro. Però appunto queste hanno continuato a lavorare sotto traccia da almeno al 1967, quindi stiamo parlando comunque, vedi, questa cosa non si sa perché di nuovo maledetto approccio maschilista.
No, hai ragione, mi ricordo su questo aspetto, diciamo resta fermo il punto sul fatto che effettivamente hanno contribuito a creare i presupposti, però l'hanno fatto immaginandosi molti altri che è come nel, allora la letteratura barocca c'è una caratteristica, là c'era l'inquisizione, te mettevano a rogo, quindi che facevano gli autori, là purtroppo principalmente uomini ma non solo in realtà, nascondevano i propri contenuti politici dietro una serie di virtuosismi per cui soltanto chi doveva ricevere il messaggio poteva capirlo, ok? La letteratura fantastica in qualche modo e in questo senso è barocca.
Sì.
È barocca perché? È barocca perché dietro la costruzione di un mondo fantastico vi è un messaggio che è sempre politico, anche quando l'autrice o l'autore non se ne rendono conto. Sì. Faccio un esempio. Secondo me...
del tuo tempo, però, sono...
Sì. C'è una puntata bellissima, si chiama Neutro, di Star Trek, la serie Next Generation, quindi parliamo anni 80.
Hiker, sì.
A un certo punto l'Enterprise incontra un pianeta che ha delle difficoltà tecniche, loro devono aiutarli con le cose loro.
Federazione.
Arriva la Federazione e si scopre questo pianeta in cui le persone dell'Enterprise non erano mai atterrati, scoprono una razza di persone senza genere, quindi tutte le persone sono cloni. Tutte le persone sono socializzate senza genere e allora lì c'è Riker, che in ogni Star Trek c'è sempre il
trombatore,
esatto, il topresi del Don Giovanni, però va bene così, e questa serie è Riker numero uno, il vice del capitano, che si innamora di una di queste persone, che a sua volta si innamora
di Riker.
E là non è tanto la romance di questo amore impossibile, quanto vedere un essere umano, che è proiezione di noi esseri umani di questo tempo, verso una persona che non ha genere.
Sì,
e quindi non è soltanto l'aspetto della sessualità, che in qualche modo risolvono, dato che effettivamente nella serie fanno sesso, anche se non c'è mostrato. Forse in qualche film, su qualche sito oscuro ci sarà, però... E quanto le conseguenze sociali e soprattutto in che modo viene accolta questo menage.
Chiaro, sì, dal pianeta, dagli abitanti del pianeta, che infatti, se non sbaglio, fanno una terapia riparativa, sì, alla povera persona.
E quello è uno specchio dell'omofobia nostra, della nostra omofobia, della nostra transfobia. Star Trek è stata la prima cosa, il primo prodotto mediatico che si è interrogato a fondo sulla transessualità. L'ha fatto con un'intera razza che cambia sesso e nelle interazioni con gli umani, banalmente.
Star Trek per decenni è stato avanti, come dire.
Sì, purtroppo adesso invece di retroguardia, questa cosa, sì, dispiace molto.
Sì, no, adesso è diventato imbarazzante. Non parliamo di... In realtà non esiste. Esatto, non parliamo di questo.
Cioè, proprio il contrario, invece di essere di rottura, adesso invece di essere di avanguardia, quindi di anticipare trend, adesso è diventato un prodotto purtroppo legato al ok, abbiamo bisogno di un personaggio così, un personaggio quella, un personaggio quella.
Il tokenismo è comunque veramente
grave. Anche la disabilità, cioè la maggior parte dei protagonisti di Star Trek sono disabili, eppure non soltanto la tecnologia, ma semplicemente attraverso i condizionamenti sociali, lo condizionamento sociale, attraverso l'assenza di condizionamenti sociali. Picard, uno dei capitani più iconici, è calvo.
Sì.
Intervista di General DeBerry: perché Picard è calvo? Perché non è muscoloso? Perché nel futuro non importerà se sei calvo, se sei vecchio, se sei giovane, se sei abile, puoi comandare l'astronave.
Vabbè, ma infatti ha avuto un
ingegnere cieco?
No. No, vabbè, ma cioè, prima ho detto Space Nine, che dove comunque c'era Sisko che era afrodiscendente, cioè loro hanno portato il capitano afrodiscendente in quel periodo storico, era una roba che non si era mai vista.
Dai, negli anni 80.
Sisko, 90. E Sisko è comunque, cioè secondo me, uno dei migliori capitani in assoluto, perché comunque è riuscito poi a portare avanti questa idea anche del capitano padre, l'uomo che si prende cura del
padre singolo.
Sì, che hai capito, cioè wow, un uomo
e profeta.
E profeta, sì, ecco, in quella cosa io ci sono rimasta un attimo così,
ma soprattutto umano, il The Pain Moonlight, dove tu praticamente
in The Pain Moonlight è capolavoro. Sì, sì, vabbè, a parte sì, Garak, sì, mosca amore, però poi parliamo di Garak, che comunque appunto
è spia gay,
sì, bisessuale, prego, perché era bisessuale,
aveva anche anche padre, sì, me l'ho scordato questa,
sì, no, non è padre,
sì, padre. Assolutamente sì.
No, quello è il Gulduka.
No, Gulduka c'è. Cioè, no, aspetta, stiamo facendo il podcast, ne parliamo dopo.
Sì, esatto. Anche perché torniamo. Anche come dice mamma. Allora, tornando a Oblivion, mica hai qualcosa da aggiungere, perché ci siamo persi nel nostro.
Allora, io credo che tutto questo discorso che è stato fatto anche su Star Trek rappresenti un po' la ciclicità della storia. E poi alla fine anche la letteratura la assorbe, essendo una emanazione dello spirito del tempo. La storia ci ha raccontato che ci sono stati grandi imperi, poi vengono abbattuti, vengono sostituiti da gente che vuole fare la rivoluzione, e poi si fa un altro impero, insomma una serie infinita. Alla fine la letteratura, partendo dagli autori di Star Trek, in un periodo in cui magari si assorbivano un po' le sensazioni di fine anni 70, quindi quel positivismo che oggi facciamo fatica anche a intercettare, oggi c'è quell'effetto del tokenismo nella scrittura proprio delle opere di fantascienza, in cui hai la ricetta, ci devi mettere un personaggio in questo modo, un personaggio in questo modo, meglio se rispetta determinati canoni, di determinati stereotipi,
anche di moralità, deve essere un personaggio puro,
esatto, deve rappresentare la morale, non far riflettere, sì, chi legge sulla morale,
esatto.
Ed è tutta da questo discende poi tutta l'emanazione del dark, come il dark fantasy, dove i personaggi grigi, ma i personaggi grigi ci sono sempre stati nella letteratura, anche in quella borghese. Edmond Dante, il Conte di Monte Cristo, non è bianco, cioè nel senso non è un personaggio buono, positivo, c'ha i suoi lati,
è una oscuri. Io lo amo, il Condantes, lo adoro.
Il fatto che la letteratura di genere abbia quella, diciamo, una certa fase, abbia un po' perso la libertà di fare un po' quello che gli pare autorialmente, di seguire il mercato, un po' sta mischiando le carte, soprattutto quando viene dall'alto. Sì. Quando viene imposta dall'alto deve rispettare determinate dinamiche. Quando invece viene dal basso, come succede alle fiere, dove hai il self-publisher piuttosto della piccola casa editrice indipendente che fa pubblicare all'esordiente, allora lì c'è la libertà magari di sperimentare e di rompere gli schemi.
Sì, devi avere comunque un editore piccolo che sia in grado di uscire appunto dal suo tempo, quindi di uscire da queste dinamiche del tokenismo, perché io sto vedendo anche nella piccola editoria purtroppo c'è questo imborghesimento, cioè comunque per assurdo sta diventando l'equivalente della storia di Korma per sé.
È una caratteristica umana.
Beh sì, uno cerca di copiare quello che pensa essere migliore o più grande. Alla fine i neuroni specchio ci portano a questo tipo di cose.
Però comunque dai, vi faccio andare, che appunto siamo in fiera e quindi sono stati rapiti letteralmente dal loro stand. Quindi soprattutto appunto Emanuele di editore e sito web
di editore.com,
quindi facile facile, e quindi vediamo se ci sarà un Oblivion 3.
Si saprà a settembre.
Si saprà a settembre, ok, tipo per la riapertura delle scuole. Allora, grazie ancora Emanuela, grazie ancora a Mick Paolino, grazie per il tempo che ci avete dedicato e buona fiera.
Grazie a te.
Grazie a voi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
This episode sponsored by Healthy Cell. Healthy Cell is different than typical supplements because it's a gel, not pills. Healthy Cell uses microgel technology, which is clinically proven to absorb 165% better than traditional pills. That means your body actually uses the nutrients, so you can feel the difference. And instead of swallowing a handful of vitamins, one great-tasting gel pack can replace up to 18 pills. Healthy Cell formulas are created by physicians and nutritionists to support energy, focus, immune health, and overall wellness. If you're going to take vitamins, they should actually work. Healthy Cell. Reach your potential.